Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Un principe incontra una volpe. Da lei impara che addomesticare significa creare dei legami. Per questo occorrono tempo e pazienza. Ma è proprio il tempo che tu dedichi ad un altro che rende quella persona unica. Il principe comprende allora che la sua rosa, che con fatica ha fatto crescere e che sembrava uguale a tante altre rose, è in realtà unica. Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Volendo essere addomesticata, la volpe dice al principe: «Se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra, il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. I campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando m'avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano». La volpe svela allora al principe che si possono conoscere solo le cose che vengono addomesticate. In altre parole, solo l'affetto permette una reale conoscenza. Ma gli uomini non hanno più tempo per addomesticare nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Avrete riconosciuto tutti una delle scene più celebri di quel libro per tutte le età, che è Il Piccolo Principe. O forse, come ebbe modo di scrivere l'autore, un libro per quegli adulti che sono rimasti bambini. La letteratura alta non ha mai prestato troppa attenzione all'amicizia. Troppo assorbente e direi quasi ossessivo è stato sempre l'interesse per l'amore, tanto da oscurare il sentimento dell'amicizia di cui si tratta per lo più quando diventa così totale che può arrivare fino al sacrificio della vita. Come non ricordare il legame tra Eurialo e Niso nell'epico racconto dell'Eneide. Ricordando la celebre vicenda virgiliana, Ariosto ricostruirà nell'Orlando Furioso una storia analoga, quella di Cloridano e Medoro. Secoli più tardi, lo scrittore tedesco Hermann Hesse dedicherà il romanzo Narciso e Boccadoro all'esperienza di quell'amicizia che permette il cammino di crescita umana e spirituale, mentre Fred Ullman, nell'Amico ritrovato, mostrerà come l'amicizia superi le barriere, le diversità, compia l'umano proprio nell'avventura del rapporto con l'altro, in un'apertura che si spalanca a cogliere nel mistero dell'amico anche il mistero di sé. Un'amicizia che si traduce in abnegazione, spirito di sacrificio, desiderio di donare tutto per l'altro, come testimonia l'ebreo Hans. Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico. Ma non ebbi dubbi sul fatto che prima o poi lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo avuto amici. Nella mia classe non c'era nessuno che avrebbe potuto rispondere all'idea romantica che avevo dell'amicizia. Nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà, di abnegazione. Nessuno per cui avrei dato volentieri la vita. Ho esitato un po' prima di scrivere che avrei dato volentieri la vita per un amico. Ma anche ora, a 30 anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un'esagerazione e che non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l'avrei fatto quasi con gioia. Alla fine della storia, dopo molti anni, terminata già da tempo la Seconda Guerra Mondiale, Hans, che in gioventù si era sentito tradito da Conradin, scopre che questi era stato condannato a morte perché aveva partecipato ad una congiura per uccidere Hitler. Nella tradizione cristiana c'è un fatto assolutamente nuovo e rivoluzionario. Gesù, Maestro e Signore, ha trattato i Suoi discepoli come amici. L'amicizia viene così ancor più nobilitata proprio perché è il metodo scelto da Dio per comunicare la strada, la verità, il mistero. Dio si è fatto amico attraverso Suo Figlio, per condividere le fatiche e per farsi compagnia. Da allora l'amicizia non è più soltanto qualcosa di nobile e virtuoso, qualcosa di possibile tra anime che vogliono il bene. Da allora l'amicizia è indispensabile alla vita, proprio perché tramite per la verità. Cristo ha però sfrondato ogni patina sentimentale e idealistica di questo legame. Ha sfatato l'idea che sia amicizia solo quella perfetta, senza alcun cedimento, sempre all'altezza delle attese e del desiderio dell'uomo. Quante volte cancelliamo delle amicizie perché ci hanno deluso? Allora, con rapido giudizio censorio, preferiamo affermare di aver sbagliato la valutazione precedente sulla persona, piuttosto che renderci conto che l'umana natura è fragile e macchiata del peccato originale. Che insegnamento ci ha dato Cristo che, abbandonato dagli amici e dai discepoli che tanto aveva beneficato, tradito da uno dei suoi, continua ad amarli fino alla morte? Quando risorge e riappare a Pietro, invece di accusarlo di incoerenza e di slealtà, gli chiede solo una professione d'amore. Per 3 volte lo incalza: «Mi ami tu?» Ecco, l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei discepoli presuppone un dato di partenza, la figliolanza di noi tutti nei confronti del comune Padre, Dio. Quindi gli amici sono uguali non nel senso che hanno le stesse caratteristiche, qualità, abitudini o interessi, ma nel senso che dipendono tutti dallo stesso mistero, Dio Padre, anche se non tutti ne hanno la consapevolezza o la vivono fino in fondo. L'idea di uguaglianza nell'amicizia fu presente nelle filosofie antiche precedenti a Cristo solo in alcune dottrine, come quella pitagorica che arrivò ad affermare «philotes isotes», ovvero «amici uguali». È però un concetto d'uguaglianza che parte da presupposti molto distanti da quelli cristiani. I discepoli di Gesù sono amici perché riconoscono e seguono il Maestro che è via, verità e vita. Si diventa amici quando si persegue la verità, quando si è animati dalla tensione per percorrere una strada insieme. Senza un maestro che indichi la verità, non si è davvero amici. Per questo motivo, spesso, nel percorso dell'esistenza, il ragazzo matura questa consapevolezza d'un mutamento di tensione nel rapporto umano, quando incontra la figura d'un maestro. Per questo motivo l'amicizia si traduce inizialmente in una preferenza, ovvero la ricerca privilegiata di quei rapporti che meglio testimoniano e richiamano la verità incontrata, che più ci ricordano il senso di dipendenza dal mistero e la natura del cuore dell'uomo. Lungi dall'essere una chiusura, tale preferenza, al contrario, diventa un'apertura a tutti gli altri, perché possano incontrare a loro volta la bellezza e la verità di quanto uno ha incontrato. Quanto più un rapporto è preferenziale, scrive Don Giussani in Tu o dell'amicizia, tanto più ti spalanca agli altri. Un rapporto preferenziale è vero rapporto se ti fa desiderare che tutti si vogliano bene così, o di voler bene a tutti così. Ma non puoi prescindere da quel rapporto per voler bene a tutti come vuoi bene a quel rapporto. Un rapporto vero e autentico non chiude, ma spalanca agli altri. Il compito e la responsabilità più grandi nell'amicizia coincidono con la testimonianza di Cristo che si fa presenza nella nostra vita. Questa testimonianza è ciò che sostiene la speranza dell'altro e lo spalanca sempre di nuovo all'altro in mezzo alle difficoltà, alla cultura sempre più cinica, relativistica e nichilista della contemporaneità. Sono tante le testimonianze e le storie che documentano che quando si vive un rapporto vero che ti richiama alla verità di te stesso, è possibile scommettere anche sull'umanità degli altri, magari sconosciuti o apparentemente distanti da noi. Si può scommettere sull'umanità di tutti, non c'è preclusione di sorta. Si scopre che la bontà di un rapporto consiste nel volere e affermare il bene dell'altro, al di là di sentimentalismi o passioni comuni. L'amicizia è il luogo dove l'amore al destino dell'altro è costitutivo del vivere insieme. Nasce un popolo d'amici quando si cammina insieme, mossi dalla stessa domanda di compimento, di verità e di felicità. Nei rapporti, come del resto nella vita, la moralità non risiede in uno sforzo di coerenza, ma nella memoria, nell'amore, nell'affetto per il vero. Si può tradire mille volte, si può essere incoerenti e sbagliare, e ciò non è certo motivo di vanto, ma si può ripartire, dicendo nuovamente «Sì, ti voglio bene», come Pietro, dopo aver rinnegato Gesù per 3 volte. Pensiamo che misura diversa rispetto alla mentalità corrente, che pone nella sincerità e nella coerenza le 2 virtù principali nel rapporto. Sincerità e coerenza sono spesso trattate come virtù assolute, mentre sono in realtà relative. Sono cioè virtù se legate a ciò che davvero vale, ovvero alla verità. La coerenza è infatti un disvalore in un uomo che non ha ancora incontrato la verità. Se stesse camminando verso un precipizio, la coerenza lo porterebbe a cadere nel vuoto. Il vero valore nell'amicizia è il richiamarsi e camminare costantemente verso la verità.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.